אוף צדיקים, ברוך השם, אביאמו לנובה סטימנה, אביאמו לנובה פרשה, כקווסטו לציון עשרה בדיקטו, פרלה הצלחה, דטוטו עם ישראל, דטוטו נוסטו סולדטי, דאוני אבריאו, וכווסטו פוסטו כסטיין אל מונדו, כקווסטו לציון עשרה פרלה סוע הצלחה, פרלה אבדיל בין החיים למתים, כסרען כפרליקורט, דניאל וצ'אנו בן לידיה, neanche di Moravi Moshe Chai ben Tova. Tov! Non possiamo iniziare questa lezione come ogni settimana e parlare subito della parasha senza di toccare un po' questo momento storico che noi ci siamo in questo momento. E perché dico momento storico? Perché se noi andiamo 2 anni addietro, andiamo al 6 ottobre, il giorno prima questo giorno terribile che era Simchat Torah, che fra parentesi, di solito quando un ebreo ricorda un dato, deve ricordare il momento ebraico, quindi la cosa giusta è non dire 7 ottobre, dire Simchat Torah, però anche io avevo difficoltà dire Simchat Torah, perché Simchat Torah rappresenta un giorno di gioia, e per questo anche per me era più facile dire 7 ottobre invece di dire Simchat Torah. Però forse adesso, piano piano, dopo una riflessione profonda, dobbiamo comunque chiamarla la Simchat Torah. Tzadikim, che è cambiato? Il giorno prima, il 7 ottobre, eravamo circondati di nemici che hanno voluto uccidere noi uno per uno. Sia Hamas sotto, sia Hezbollah sopra, sia la testa del serpente Iran, che noi sappiamo che lui è quello che guida tutti questi, che manda soldi a tutto questo. Lui, diciamo, è il padre di questa dottrina, che è la dottrina di uccidere il popolo ebraico, Chas v'Shalom. Il 7 di ottobre qualcosa è cambiato. Questo leone che si chiama Am Israel era un po' ferito, un po' tanto, e succede una cosa che già dell'Olocausto non abbiamo visto, una cosa di questo genere. Però una cosa loro hanno sbagliato. Loro hanno sbagliato nella comprensione che il leone, voi dovete sapere, il leone è un animale molto particolare. Lui può sedere e nel sole essere pigro, lo puoi parlare, a volte lo puoi anche toccare, non ti farà niente. Perché a volte lui è così, sta giù. Però un leone rimane leone. Quando arriverà il momento che lui avrà fame, quando arriverà il momento che lui per qualsiasi momento sceglierà di non rimanere in questa, diciamo, pigrizia, lui si sveglia come un leone. E questo è quello che succede al popolo ebraico. Il 7 ottobre era una svegliatura per noi. E Baruch Hashem, oggi, tzaddikim, possiamo dire che casi non abbiamo nemici. Abbiamo distrutto Hamas, è casi terminato. È vero, abbiamo gli ostaggi, è vero, sono là, però già non sono, diciamo, un pericolo per noi. La Hezbollah sopra è casi distrutto. E adesso la testa del serpente Iran. Tzadikim, si dice che prima che arriverà il Mashiach, uno delle compoti del Mashiach per portare il Bet HaMikdash, prima di poter fare che il Bet HaMikdash scenderà dal cielo, Mikdash Hashem con noi adecha banui un meshuchlal, scenderà in un modo perfetto. Il mio rabbino sempre diceva, morì rabbi, Aram Mordechai Eliyahu Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, che questa sera, fra parentesi, è la sua ilula. Diceva che quando arriverà il Mashiach, tutti vorranno andare nella terra di Israele, e non ci saranno posti sul voli, e forse non ci saranno anche voli, come adesso. Però si può fare una cosa. Ognuno va subito al tempio dove lui prega, perché si dice che tutti i tempi, tutti i posti dove noi preghiamo, tutte le batte Knesset, perché noi sappiamo che un Bet Knesset in un senso è un piccolo Bet Mikdash, si alzerà e andrà a Gerusalemme. Quindi tutti noi andremo alle tempi, così dice il Rav Eliyahu Zechariah Kadosh Livracha, e arriveremo a Gerusalemme. Uno delle compiti che deve fare il Mashiach prima che il Beit HaMikdash può scendere è distruggere Amalek. Questo è uno delle compiti che la Gemara porta del Mashiach ben David insieme con Mashiach ben Yosef, ci dice che è più un compito del Mashiach ben Yosef, però comunque una delle cose che deve succedere, dobbiamo distruggere questo popolo che si chiama Amalek. E adesso Tzadikim, la storia di Amalek è una storia molto molto profonda e anche a volte difficile a capire. E il Rambam dice che abbiamo l'obbligo ogni anno leggere la parasha di Amalek per svegliare, sentite questo, l'odio attraverso questo popolo. E questa cosa è molto strana, perché noi sappiamo che l'odio per sé nell'ebraismo è una cosa che è divietato. Uno delle 613 mitzvot, uno dei divieti è lo tisna et achicha bilvavecha, non odierà il tuo fratello nel tuo cuore. E bevezza di Kim, la domanda che succede? Perché dobbiamo sempre ricordare lo che ha fatto questo popolo Amalek? Perché ogni anno dobbiamo ricordarlo? Perché abbiamo un obbligo di sradicare questo popolo in un modo totale? Perché non ricordiamo lo che hanno fatto gli egiziani? Quanto abbiamo sofferto dell'egiziano? Non abbiamo un obbligo di uccidere gli egiziani. O lo che hanno fatto i romani? O lo che hanno fatto tanti, tanti nemici nel popolo ebraico, nella nostra storia? Qual è la differenza tra Amalek, che addirittura la venuta di Mashiach dipende dalla sua distruzione, attraverso tutti gli altri popoli che hanno fatto sofferto noi? A Sadikin possiamo dire che il nucleo della differenza sta nel perché ci hanno fatto soffrire. Voi sapete che quando ci sta una guerra, sempre dietro un guerra c'è un motivo. Il motivo di solito è o una discussione di territorio. Sì, io voglio avere una città e tu vuoi avere la città. Andiamo a guerra per vedere di chi è questa città. O è una situazione dove uno ha paura dell'altro. Per esempio, gli egiziani, quando hanno visto che il popolo ebraico sta crescendo in Egitto, che ha detto il faraone? Forse questo popolo un giorno sarà più grande di noi? E lui governerà e manderà noi via. Vediamo quindi che anche l'egiziano, con tutta la loro cattiveria, c'era un motivo, c'è un ragionamento attraverso questa guerra. O una guerra di soldi, di olio, di petrolio, eccetera, eccetera. Sempre tzaddikim, ma dietro qualsiasi guerra c'è un motivo. Dice le maestre, però c'era un popolo che non aveva nessun motivo. La distanza tra il popolo ebraico che è uscito d'Egitto e Amalek era più di 1600 chilometri. Ossia, noi non abbiamo un confine con Amalek, non abbiamo un collegamento con Amalek, non ci guarda Amalek. Noi, come ebrei, non abbiamo l'obbligo di fare tutto il mondo ebraico, come che hanno, per esempio, i cristiani o l'islamo, se non hanno nessun motivo per avere paura di noi. E comunque quelli sono arrivati e hanno voluto uccidere il popolo ebraico. Perché? Solo per un motivo. Perché il popolo ebraico rappresenta una cosa. Rappresenta il governo del creatore, perché noi siamo le figli di HaKadosh Baruch Hu. E questo Amalek non era pronto a accettare. Fino che il popolo ebraico vivo, voglio dire che c'è un creatore, vuol dire che lui governa e non siamo numero uno. E questo era un odio che è nato da niente. Dire mai se uno che ti odo per niente, questo è un Amalekita. Questo Amalekita deve essere distrutto. Tzadikim, se c'è un popolo oggi che può essere paragonato all'Amalek è Iran. Perché dico molto semplice, perché Hamas va bene, possono dire territori vicini, possono dire, sappiamo che non è vero, però possono dire, Hezbollah può dire la stessa cosa, però voi Iran, quanto chilometri state lontano da noi? Che collegamento abbiamo con voi? Che confino abbiamo insieme? Che risorso materiale abbiamo insieme? Che collegamento? Non ci abbiamo niente. E dall'inizio, già dall'inizio dell'Ayatollah, di questo Khomeini, Yimach Shemo, Ve'yabed Zichro, Shem Reshaim Nirkav, ha proclamato molto semplice: io, il popolo ebraico, lo voglio distruggere. Questo tzaddikim è una rappresentazione pura del tesis della dottrina di Amalek: uccidere per sé, non perché c'è un interesse, non perché c'è nessuno dietro, un odio che è un odio più puro. E per questo tzaddikim, chissà. Noi non sappiamo, però chissà, forse questa è l'ultima battaglia dell'Amalek prima della venuta di Mashiach. Forse questo è quello che manca, questo serpente che deve essere sradicato. Chissà, chissà se questo subito dopo arriverà Mashiach ben David. Chissà se questa è l'ultima chiave. E per questo, Tzadikim, noi dobbiamo essere forti. E sì, non sono tempi facili. La verità non sono le missili di Hezbollah, non sono i missili di Hamas, che c'è Iron Dome, c'è Cinque Qui Tzadikim, Behemet, sempre dipende da Hashem, sempre, non importa chi, però qui si vede, dipende Behemet da Hashem. Sono missili di 8 metri, c'è 500 kg, 1000 kg, un missile che zicchi cade, Hashem, abbiamo visto che ha fatto in Batiam, quanto palazzi ha distrutto. I tzaddikim, dobbiamo pregare, però una cosa dobbiamo sapere, Hashem è con noi, perché questa cosa che fu fatta una scelta divina, voi dovete sapere, c'è scritto Hashem Ish Milchama, così noi diciamo in Shir Hashirim, scusa, in Asia Shir, nel Cantico del Mare, Hashem Ish Milchama, Hashem è l'uomo della guerra. Ci sono cose che l'uomo sceglie, le guerre sono Hashem. A guerra, ogni guerra che viene proclamata con Am Israele, Hashem che ha proclamato, Hashem ha voluto lo che ha fatto Bibi Netanyahu. È vero che lui è il messaggero, però è una scelta divina, è divenuto il tempo di sradicare questo popolo, questo non il popolo, non dire popolo, però questi, almeno questa Ayatollah, questi che governano almeno, perché può essere che il popolo va bene, non posso parlare di un popolo intero, sì, però almeno le teste là, loro, che hanno un odio gratuito, è arrivato il momento. Questo solo per parlare della situazione, era una cosa obbligatoria. Ognuno di noi deve fare una cosa, deve leggere Tehillim, deve studiare, deve alzare, perché tzaddikim stiamo andando, si sente, il Mashiach sta là, siamo alla porta del Mashiach, stanno succedendo cosa che non c'era mai una cosa così, che abbiamo un nemico dopo l'altro, lo stiamo distruggendo. Qui è una cosa, si capisce che è la preparazione dell'avvenuto di Mashiach. Però prima del Mashiach ci sono contrazioni, come una donna che deve partorire, ci sono dolori, e il 7 ottobre fa parte di questo dolore. Però questo dolore che porta il parto, perché non c'è niente da fare, come che il Zohar porta che ci sarà la gazzella, che sarà incinta, e prima che questa gazzella potrà partorire, il serpente avrà bisogno di mordere questa gazzella. Un zoar molto profondo, c'è bisogno di capire questa gazzella, questa serpente, chi sono, però fa tutto parte del nascimento, di questo nascimento, Be'ezrat Hashem, del Mashiach, della presenza divina. Però, come che dice la Gemara, ma ya'aseh Adam v'yinatzel mechevlo v'mashiach? La Gemara chiede, le maestre hanno chiesto in Agmara 2000 anni fa, già hanno visto, saranno tempi non facili, che farà l'uomo per essere salvato di queste sofferenze? Questa era la domanda. Ma yaaseh Adam v'yinatzel mechevlo shel Mashiach? Che può fare l'uomo per essere salvato? Detto l'Agmara, yaasok b'Torah ubigmulut chassadim. Due cose. E studiare Torah, avvicinare Hashem, pregare di più, e gemilut chassadim, aiutare i nostri fratelli, aiutare chi ha bisogno di aiuto. E Baruch Hashem, Am Israel, incredibile quanto aiuto tutti questi più di 100.000 fratelli nostri che sono bloccati nella diaspora, e in ogni città, a Roma, a Milano, a Anversa, a Bruxelles, a Zurich, a Parigi, a Praga, a Bratislava. Città è incredibile, come noi ebrei, Baruch Hashem, quando siamo uniti, che forza, che gemilut chassadim. È sicuro che questa gemilut chassadim, anche qui a Roma, è incredibile vedere quanto bontà anche noi al Tempio ogni giorno raccogliamo e diamo, aiutiamo e facciamo, e Baruch Hashem. E queste cose, sicuro, sicuro che si capisce che siamo là, nell'entrata di Mashiach Tzidkenu. Però, comunque, la lezione dobbiamo parlare. E Bezrat Hashem, dobbiamo parlare un po' della Parashah, perché questa Parashah Be'emetz Hadikim è una Parashah bellissima. Shlach lecha anashim, Kadosh Baruch Hu dice a Moshe Rabbeinu, manda per te esploratori. Dice Rashi, che vuol dire Shlach lecha? Che vuol dire manda per te esploratori? Dice Rashi, manda perché tu la vuoi, io Hashem non lo ha comandato. I Be'emetz Hadikim, dobbiamo capire che cronologicamente dove stiamo? Abbiamo parlato nella parasha scorsa che loro erano un anno, più di un anno e qualcosa sul monte di Sinai dopo ricevere la Torah. E adesso siamo in questi giorni che sono le giorni del viaggio attraverso la terra di Israele, ancora prima le 40 anni, perché le 40 anni furono decretate solo qui in questa parasha. Fra parentesi, El Ramah Mipano dice che la Gemara porta quattro Avot HaNezikim. Ci sono quattro Avot HaNezikim. Quattro Avot HaNezikim è un concetto halachico delle quattro tipi di danno che uno può fare, che deve pagare. E le quattro Avot HaNezikim, uno è il shor, il bue. Che vuol dire il bue? Quando qualcuno ha un animale e questo animale fa un danno, per esempio tu ce l'hai un bue, questo bue mangia qualcosa di qualcun altro, questo è un danno che tu ce l'hai responsabilità. La seconda dice è la gmara, è il pozzo, è il bor. Che vuol dire il bor? Quando tu vai nella strada e tu schiavi un pozzo o schiavi un buco e vai via e dici: non ho fatto niente, che ho fatto? Ho schiavato, sì, amico mio. Tu schiavi in proprietà pubblica un buco, vuol dire qualsiasi danno che succede per questo buco è la responsabilità tua. Non è che tu puoi adesso andare e fare qui e buchi. E il terzo dei maestri è il Shen. Lo che l'animale mangia, ossia il primo era il bue stesso che calpesta, che cammina, che dà. Il terzo è il Shen, e il quarto è il fuoco. Il fuoco, tu puoi accendere il fuoco e dire io accendo solo per fare la barbecue, voleva mangiare carne. Va bene, tutto bene, però se questo fuoco diviene più grande e va via, o tu vai via e dimentichi a spegnere, questo fuoco fa un danno, come che abbiamo visto tante volte che succede anche in Eretz Israel, che a volte è una stupidaggine, uno che ha fatto una barbecue e l'ha lasciato acceso, e questo barbecue ha portato tanto fuoco. Ce l'hai e l'obbligo di pagare. Dice il Ramah Mifano: senti questi quattro rappresentano le quattro grandi peccati. E il bue che la Gemara porta è Chet Ha'Egel, è il peccato del vitello d'oro. E il pozzo che la Gemara porta è il peccato della vendita di Yosef. E il dente dell'animale rappresenta la parola degli esploratori che hanno parlato Lashon Hara. E queste tre cose nel fino hanno portato il fuoco. Qual è il fuoco? È il fuoco che ha distrutto il primo Beit HaMikdash e ha distrutto anche il secondo Beit HaMikdash. E questo solo per aprire un parentesi. E noi sappiamo che questi esploratori sono ritornati e hanno parlato male sulla terra di Israele. Vedi là, ci sono giganti, ci sono qui, ci sono là. E tutto il popolo ha iniziato a piangere. Immaginate 600.000 uomini di 20 a 60 anni, tutti piangendo, sì? Voi sapete che piangere è una cosa che è contagiosa, però è nel senso positivo. Se quando tu vedi un uomo che è triste e lui piange, questa cosa ti tocca e nell'anima, perché lacrime, dovete sapere, sono cose molto profonde. Non per niente dice David HaMelech, Simma dimati benodecha. Se Hashem ha un tasca fiancato a lui, ogni volta quando un ebreo fa un lacrime, queste lacrime vengono messe in questa tasca. E quando HaKadosh Baruch Hu vede che il popolo si comporta in un mondo che non è degno, e lui è arrabbiato e vuole punire, lui addolcifica le punizioni e punisce i peccati con le lacrime della gente che lui ha messo dentro la tasca. Però, e nelle lacrime ci sono due tipi di lacrime. Ci sono lacrime che sono lacrime positive. Per esempio, uno che Chas V'Shalom vede che un uomo grande è andato via al suo funerale e piange, queste sono lacrime positive. Un ebreo che soffre, Hassan, per il fatto che è ebreo o che lo odiano e lo fanno male e lui piange, sono lacrime positive. Un ebreo che piange perché sì, perché si sente che forse ha sbagliato, perché ha fatto peccati, perché vuole chiedere scusa, sono lacrime positive. Un ebreo che piange perché sta soffrendo e sono anche lacrime positive. Però ci sono lacrime che sono lacrime di mancanza di emunà. Non è che stai soffrendo, tu stai bene, ce l'hai tutto bene, perché piangi, piangi per piangere, perché hai paura di una cosa che non è ancora realizzata e anche non è. E queste erano le lacrime dell'esploratorio. Hanno pianto per niente, stanno nel deserto, c'è la manna, c'è Moshe Rabbeinu, c'è tutto va bene. Va bene, avete viste cose che avete interpretato in un modo sbagliato, avete avuto paura di entrare nella terra di Israele. O state tutti bene, non è che vi manca qualcosa, stessa cosa, è una paura, una ipotesi di qualcosa che può succedere. Queste sono lacrime di mancanza di emunà. E queste lacrime sono lacrime che ogni ebreo deve cercare di evitare, perché queste sono lacrime che non portano per bene. E veemetza di chi in questo il popolo intero ha pianto per niente, bachitem lechinam, e ci ha detto, va bene, avete pianto per niente, piangerete per sempre. Però tzaddikim, in questa storia abbiamo due tzaddikim. 12 esploratori furono mandati. Fra parentesi c'è chi dice che non erano 12, c'è machloket nella Gemara. Rabbi Akiva dice che erano 24. Perché? Perché c'è scritto Ish Echad, Ish Echad, c'è scritto un uomo di ogni tribù, dice Rabbi Akiva. Perché dice due volte un uomo, un uomo? Perché erano 24. Se voi mi dite però 24, nella lista c'è 12 nomi, 12 principi, ognuno di loro è un principe del tribù, erano gente gigante. Cioè, mi chiede sì, un principe più il suo aiutante, perché un uomo gigante, un uomo grande come loro ha bisogno del suo aiutante, quindi erano 24, 12 con le 12 che hanno aiutato, anche che c'è chi sostiene che erano 12. Comunque, due non hanno fatto uno sbaglio. Uno è Yehoshua, questo Yehoshua che è il servo di Moshe Rabbeinu, e l'altro è Caleb ben Yefune. E oggi, nel poco tempo che abbiamo, voglio un po' parlare su questi due. Prima parleremo di Yehoshua, che è molto molto interessante. Moshe Rabbeinu ha paura che Yehoshua farà il peccato di parlare male sulla terra di Israele. O parlare male sul creatore che ti vuole dare questa terra di Israele, perché nel fino il problema non era la terra di Israele, il problema era la lamentela attraverso HaKadosh Baruch Hu. E Moshe Rabbeinu aggiunge un lettere nel suo nome e lo dice: da oggi non sarai Hoshea, ti aggiungerò la Yud, sarai Yehoshua. I bemezza di chi? Qui c'è due o tre domande da fare. La prima domanda: se Moshe Rabbeinu ha paura che quelli faranno peccati, perché aggiunge un lettere solo a un uomo? Perché non poteva Moshe Rabbeinu aggiungere lettere a tutti i nomi delle principi che sono andati? Perché solo per Yehoshua tu stai pregando? Solo a Yehoshua tu stai aggiungendo una lettera? Bemet, fra parentesi, da dove viene questa Yud? Si può aggiungere lettere da dove vogliamo? Asbemet c'è un Midrash, che noi sappiamo che Sarai meno, prima di essere Sarai, il suo nome era Sarai, ossia con la Yud, Shin Reish Yud. E che ha fatto HaKadosh Baruch Hu? Ha cambiato la Yud in un Hei. Dice il Midrash che la Yud ha pianto, ha detto io. Era collegato a un nome di un tzaddiket, la prima matriarca, e tu hai tolto me, io, la Yud della matriarca. E tu, HaKadosh Baruch Hu, tranquilla. Non sarai con la matriarca, però sarai con un grande profeta anche. Sarai con Yehoshua. E HaKadosh Baruch Hu ha preso la Yud. Non solo questo, ha detto Hashem. Asarai era l'ultima lettera. E adesso ti farò ricompensare, sarai la prima lettera. Tra parentesi, Yehoshua ha guadagnato di questo sì o no? Bella domanda. Voi sapete, quando arriverà il Mashiach, Bezrat Hashem, ci sarà la resurrezione delle morti. Chi sveglierà per prima? Tutto il popolo sveglierà nello stesso momento? O ci sarà un ordine? A Sadikin c'è un Midrash molto interessante che dice che l'ordine sarà alfabetico. Sì? Quindi la svegliatura del Mashiach sarà alfabetico. Per esempio, uno che si chiama Avram, che il suo nome inizia con l'Aleph, sarà all'inizio. Uno che si chiama, per esempio, Teila, che è un nome femminile che a volte si dà, che è la Tav, sarà nel fino. Quindi Hoshea, in un senso, non ha guadagnato della Yud, perché all'inizio aveva la lettera Hei, adesso mettendoci la Yud è spostato 5 lettere, sì, quindi sarà un po' più tardi nella svegliatura. Però Bemet c'è un Midrash che dice che sarà alfabetico tranne la gente che sono umile. Se tu sei un uomo umile, tu sei il primo che sveglia. As come andrà? Prima la gente umile, dopo inizierà con l'alfabetico. Quindi Yehoshua, che lui era un umile, o che lui era il servo di Moshe Rabbeinu, non ha perso del fatto che hanno messo la Yud invece la Hei, perché comunque lui era umile, lui sarà delle prime che si sveglieranno. Però la cosa molto interessante è che qualcosa sembra strana, perché sembra che il nome di Yoshua fu cambiato questo parasha. Però non è vero. Noi Yoshua non lo incontriamo per la prima volta qui. Lo incontriamo ancora prima. D'accordo? Uno, dove lo incontriamo? Appena abbiamo parlato con la guerra di Amalek. E là c'è scritto Yoshua. Quando Moshe Rabbeinu va sul monte di Sinai, Itro, parasha di Itro, ricevere la Torah, chi va con lui? Yoshua. Quindi non ho capito, il suo nome era sempre Yehoshua? O adesso è divenuto Yehoshua? Ma ci sono due o tre risposte. La prima risposta è che Behemet Yehoshua è il nome che lui ha ricevuto dal momento che è divenuto il servo di Moshe Rabbeinu. Perché? Perché antiquamente, quando un uomo diveniva un servo di qualcuno, il suo nome fu cambiato dal suo patrone. Da dove lo vediamo? Per esempio, da Giuseppe. Quando Giuseppe viene chiamato il servo del faraone, il vice del faraone, il faraone lo dà un altro nome. Zafenat Paaneah. Sì? Anche le goim hanno questa usanza. Quando un re viene nominato re, si cambiano il suo nome, non lo danno il suo nome originale, sì? Quindi c'è un Midrash che dice che Hoshea era il suo nome di nascimento e Yehoshua è il nome che Moshe lo ha chiamato al momento che lui ha capito che questo Yehoshua è il suo servo e sarà il suo vice e lo ha dato questo nome. Quindi sì, è così. Perché solo in questa parasha Moshe Rabbeinu chiede il cambiamento? Sentite questo, Yehoshua ha fatto un peccato nella parasha scorsa e facendo questo peccato ha perso questa lettera che già lo fu dato anni fa. Il Moshe Rabbeinu aveva bisogno di chiedere scusa del creatore e pregare per Hashem che lo restituisce la lettera che già fu dato quando fu nominato il servo di Moshe Rabbeinu. E questo risponde sulla domanda perché non ha pregato per tutti, perché nessuno ha perso le sue lettere tranne lui. Adesso qual è la storia? Perché lui ha perso la sua lettera? L'Alakha dice che mai sia un uomo che nomina il suo rabbino con il suo nome. Per esempio, lui è un rabbino solo per esempio che si chiama Moshe e lui chiama il suo rabbino Moshe. Chas v'shalom deve morire. Perché? Perché il tuo rabbino non lo puoi chiamare il tuo nome. Fra parentesi, stessa cosa è per i genitori. Un uomo non può chiamare il suo padre. Diciamo che il suo padre si chiama David. Ah, David, come stai? Mai sia, non si può. Papà, come stai? E anche se qualcuno ti chiede come ti chiama il tuo padre, Astutebe dire il mio padre, il mio maestro si chiama così. Non si può dire il nome così. Questo vediamo con Gehazi, Gehazi con Elisha. Non voglio allungare troppo perché voglio arrivare. Già il tempo sta passando. Gehazi, che ha chiamato Elisha, il profeta nel suo nome. Hashem l'ha detto, quello deve morire. Un'altra cosa è quando tu dici un'alacha frente al tuo rabbino. Se sei il tuo rabbino, lui è il tuo rab, non sei tu quello che dice quale si deve fare. È un uomo che morì alla Habifne Rabbo Hayav Mita. Dove vediamo questa storia? La Gemara racconta che c'era Shmuel. Chi era Shmuel? Shmuel era il figlio di Hana. Hana, questa Hana che si legge, no? A Rosh Hashanah. Questa Hannah, che poveracci, per anni non ha avuto bambini e lei è andato e ha pregato. Non vado a raccontare tutta la storia di Hannah, però comunque nasce questo figlio finalmente, Shmuel. Però lei ha fatto un voto. Qual era il voto? Che il primo figlio che nascerà sarà santificato e sarà donato al Creatore. E quando Shmuel ha 2 anni, lei manda Shmuel al Beit HaMikdash per essere il servo del Kohen Gadol di Eli. E Shmuel non cresce a casa sua con Hana. Shmuel è il profeta prima che diviene profeta, prima che corona David, ancora prima, tutto quando è giovane, cresce nel Beit HaMikdash. E un giorno Eli a Kohen dice: portatemi un Kohen perché devo shartare un sacrificio. E loro vanno a cercare un Kohen e non trovano. Quando vanno a cercare, vedono Shmuel. E lui dice: qual è il problema? Secondo la halakha, il Kohen deve essere quello che mette l'animale sull'altare. Però shachtare l'animale anche un ebreo semplice può fare. Se non trovate il Kohen, trovate un Israele. Non c'è problema. Il sacerdote non ha l'obbligo di shachtare, ha solo l'obbligo di mettere sull'altare. Hanno portato questo ebreo a Eli, ha detto: vedi, abbiamo portato qualcuno. Ha detto lì: però scusa, io vi ho chiesto un Cohen, quello non è Cohen. Sì, però Shmuel ha spiegato che lui ha ragione, può essere anche uno che non è Cohen. Però il fatto che lui ha detto a voi qual è l'alahà quando io sono il rabbino, lui deve morire. Hannah, la madre, ha sentito questo, è arrivato subito e ha detto: così è il mio figlio unico che dopo anni di pregare adesso morirà solo perché lui ha detto una cosa a fronte del rabbino? Per favore, hai misericordia su di lui. E Eli dice: tranquillo, lui morirà e nascerà un figlio che sarà doppio più grande da lui. Sì? Vedete la promessa interessante? Sì? Dice alla madre: dopo anni, vedi, quello andrà via, però arriverà uno più grande da lui. E Hana lo dice: ma Pitom, non mi frega che viene. E la Nara Zeid Palalti, io ho pregato per questo, non per un altro. E lei ha supplicato, e lì ha avuto misericordia e ha pregato a Hashem che Hashem lo perdono, perché lui ha insegnato una insegnanza quando il rabbino ha detto una cosa diversa. Tzadikim, Yehoshua, nella parasha scorsa, fa esattamente la stessa cosa. Due gente iniziano a profetare, Eldad u Medad. E questi due che iniziano a profetare, che profetano? Moshe Rabbeinu morirà e non farà entrare il popolo nella terra di Israele. E Yushe Rabbeinu va a Moshe e dice: Moshe, quelli devono andare al prigione, Kalem, perché forse dobbiamo ucciderlo. E Moshe Rabbeinu dice: che ce l'hai tu? Tranquillo, magari tutto il popolo fossero profeti, non è cosa cattivo che loro sono profeti, è una cosa giusta. Va bene, la profezia non è che loro la scelgano, io devo morire e non posso far entrare il popolo in Israele. Così è la profezia. Là Yoshua ha fatto un peccato. Chi sei tu per dire al tuo rabbino che si deve fare? Tu dici al tuo rabbino che quelli devono andare al prigione? Tu dici al tuo rabbino che quello debbano essere uccisi? Il maestro ha perso la Yud. La Yud Tzadikim rappresenta la umiltà. La Yud è la lettera piccola. I Bemet, non per niente Yehoshua. Yehoshua è quello che deve fare la guerra contro Amalek. Perché Yehoshua era quello, perché Moshe Rabbeinu è andato sulla roccia e ha alzato le mani, però chi fu mandato alla guerra? Yoshua. Perché fu mandato alla guerra Yehoshua? Perché la Yud Kei, che sono le prime due lettere del nome Yehoshua, fanno la stessa gematria come la parola Gaava, orgoglio, superbia. I maestri, solo uno che ha Yud Kei, che è collegato al creatore, sa che tutto viene dal creatore, e lui ha umiltà assoluto. Solo lui può andare contro la Gaava. Di chi? Qual è la gematria di Amalek? La gematria di Amalek è Ram, che vuol dire Ram alto. Amalek, come abbiamo detto, lui è orgoglioso. Quelli devono morire, che ti hanno fatto niente. Perché? Perché io sono numero uno. Non può essere che loro sono figli di Dio e loro sono numero uno. Non esiste che quelli sono scelti. E per questo combattere un Amalek c'è bisogno uno come Yehoshua. Yud-Kei è umiltà, però lui ha perso la Yud, ha perso la umiltà. Quando nella parasha scorsa lui dice al suo rabbino che si deve fare là, ha perso la sua umiltà. E per questo Moshe Rabbeinu dice: per favore, Kadosh Baruch Hu, hai misericordia, restituisce a lui la Yud. Quindi questo Yud non è nato qui, già era prima, è venuto restituto perché Yoshua ha sbagliato. E perché? Perché la umiltà è la caratteristica che c'è bisogno per non cadere nel peccato dell'esploratore. Perché qual era il problema dell'esploratore? C'è chi dice che il problema degli esploratori era che loro sapevano che dal momento che loro entrano nella terra di Israele, loro non saranno più principi, non ci sarà più bisogno, sarà cambiato perché ci sarà diverso. Quindi c'è bisogno di umiltà. E questo l'aiuto di Yoshua e Tzadikim si può ancora approfondire. Però voglio anche parlare un po' su Caleb. Invece Caleb è un'altra storia. Caleb Moshe Rabbeinu non prega per lui. C'è chi dice: è ovvio, perché Moshe Rabbeinu non prega? Perché Moshe Rabbeinu non ha paura che Caleb farà un peccato. Perché? Perché Caleb è il marito di Miriam. Nella parasha scorsa, cosa succede con Miriam? Miriam parla la Shonara e lei diviene lepra e deve andare fuori dal campamento per 7 giorni e tutto il popolo deve aspettare 7 giorni. Ha detto Mosè, quello ha visto la sua moglie quando ha parlato, che succede? Sicuro che lui non parlerà, lui non farà peccato, perché lui è nel cuore suo e ha visto che la Shonara porta. Però molto interessante che Caleb, quando lui arriva con gli esploratori, viene un momento dove lui dice e si distacca dagli esploratori, viene un momento dove lui dice: io devo andare a pregare. E dove va? Va a Hebron, la città di Hebron, per pregare. E la domanda è: perché va a Hebron? Di solito quando uno vuole pregare, dove sarà il posto giusto di pregare? Yerushalayim, Hara Moria. Fra parentesi, chi ha pregato in Yerushalayim? Yitzhak. Quando Rivka non poteva entrare incinta, lei è andata a Yitzhak, ha detto: Yitzhak, prega per me, vayetar Yitzhak l'Hashem nochach l'ishto. Dile, maestro, Yitzhak è andato a Gerusalemme per pregare là. E Baruch Hashem, Hashem ha sentito la preghiera, Rivka è entrato in città, è nato, sappiamo, Jacob e Ishmael. E la domanda: perché è andato a Hebron? Che c'è in Hebron? E anche perché è andato a pregare là? Ma è ovvio che a Hebron abbiamo un'altra cosa importante, abbiamo Maarat HaMachpelah, abbiamo le grotte dove sono le patriarche, Abraham, Yitzhak e Jacob, dove c'è anche Adamo Rishon. Però Caleb è molto interessante. Che dice la Torah? Ki ruach acheret imo, vayahas Caleb. Tutti gli esploratori sono ritornati, hanno parlato male sulla terra di Israele. E tutti hanno iniziato a dire: sì, Israele non va bene, lalalala, tutti 600.000, iniziate a immaginare, 600.000 gente stanno urlando contro una cosa. Caleb inizia a parlare e tutti sono zitti. Chiede Rashi: come ha fatto Caleb per fare tutto zitti? Ha fatto shh. E il Midrash dice: si è alzato, si è messo su sopra il banco e ha parlato. Ma sì, no, no. Caleb era molto interessante. Calebdi le maestri, la sua bocca e il suo cuore non erano allineati. Agli esploratori ha detto sempre: sì, avete ragione, io ci penso come voi. Pure nel coro ha pensato diverso. Quindi che successe? Gli esploratori hanno parlato male. E quando Caleb è venuto sul trono di parlare, hanno detto tutto in silenzio, sentite lo che dirà Caleb, perché loro erano sicuri che Caleb dirà come loro, perché questo è lo che lui ha fatto pensare a loro. E per questo tutti erano zitti per sentire le parole di Caleb. Però che vuol dire Veruach Acheret Imo? Veruach Acheret Imo, la traduzione letterale sarà: e lui ha un altro spirito. Che spirito c'è da Caleb? Che succede con Caleb? Sì? Che succede con Caleb? Asel Bnei Sakharo porta una risa all'incredibile. Fra parentesi, Caleb è una delle tre unici persone in tutta la Torah che ricevono un titolo molto importante. Avdi Caleb. Caleb viene chiamato il servo di Hashem. Ci sono solo due altri che vengono chiamati servi di Hashem in tutta la Torah. Uno è Avdi Avraham, Avraham Avdi, Avraham Avinu. Il secondo è Moshe Avdi, Moshe Rabenu. Il terzo chi è Caleb? Se Caleb entra in questo, che è una cosa gigante, dovete sapere che è il titolo più alto che un ebreo può ricevere, è che lui serve del Creatore. Dove la diciamo ogni giorno, ogni volta di Shabbat? Che diciamo in Shabbat? Ismach Moshe be matenat chelko, ki eved ne'eman karatalo. Qual è la traduzione? Si rallegri Mosè poiché lo chiamasti servo fedele. Vediamo che il regalo più grande che puoi dare è chiamare uno un servo, perché servo vuol dire che hai cancellato il tuo volere per fare il volere del Creatore. E perché Caleb viene chiamato servo? Yoshua non viene chiamato servo? Aaron non viene chiamato servo. Yitzhak e Jacob non viene chiamato servo. Che è così speciale in Caleb che viene chiamato servo? Sì, è vero. E nei profeti troverete altri che si hanno chiamato David Avdi e tanti altri. Però nella Torah e nei cinque libri abbiamo solo questi tre. Quindi Tzadikim, dice il Bnei Sakhar, porta una risa incredibile. Che dice: tu sai perché Caleb è andato nella grotta? Perché ha voluto l'aiuto di Avraham. E Avraham ha pregato per lui, è entrato dentro Caleb e l'anima di Eliezer Eved Avraham. Quindi quando si dice che Caleb aveva un altro spirito, dice il Bnei Sakhar, era l'aggiunto dell'anima del servo di Avraham Avinu. Anche Eliezer viene chiamato 13 volte servo, non viene chiamato servo di Dio, è servo di Avraham, Eved Avraham, però 13 volte Eliezer viene chiamato servo. Adesso qual è il collegamento tra Eliezer e Caleb? Qual è la storia di Eliezer? Avraham Avinu in Brit Ben Abetarim, HaKadosh Baruch Hu lo prometto che Bezrat Hashem questa terra la darà a lui e a tutta la sua discendente. E Avraham Avinu dice al Creatore: però scusa, Hashem, io non ce l'ho figli, non ce l'ho bambini, quindi anche se tu mi dai tutto nel fino, tutto andrà a chi? Andrà a Eliezer, il mio servo. La domanda è: perché Avram era così sicuro che andrà al suo servo? Avram ha ricevuto una profezia che Eliezer sarà un uomo molto molto grande. Però questa profezia non fu interpretata esattamente al momento giusto, e ci spiego meglio. Quando Avram finalmente nasce Yitzhak e lui va a cercare una moglie per il suo figlio Yitzhak, lui manda Eliezer il suo servo per trovare questa moglie. Però lui fa giurare il servo, dice: mette la tua mano sotto la mia gamba, vicino a dove ho fatto la Milà, e giura che tu non porterai la mia figlio da qui e tu manderai questa donna per mio figlio. Perché? Perché Eliezer aveva un tocco personale e nel cuore suo lui non voleva portare nessuna figlia, perché lui voleva che la sua figlia si sposerà con Isacco. E per questo ha detto: giura, giuro che farai non lo che è buono per te, però farai lo che è buono per me. Perché tu hai detto, sei ascendente di clan, fai parte del maledetto. E non può il maledetto sposare con il Baruch, con il benedetto. Al di là che Benedetto nel fino Eliezer fu ricompensato. Eliezer è uno delle sole che è uscito dalla maledizione che fu dato da Noè, del maledizione. Lui nel fino si è divenuto Baruch. Caleb, quando è andato con gli esploratori, lui all'inizio ha capito che la verità è che la terra di Israele è benedetta. Gli esploratori non hanno ragione. Poi che succede? Piano piano, esserci con l'esploratore, lui ha sentito che internamento inizia a pensare come di loro. E lui ha capito, se lui inizia a pensare come di loro è perché lui ha interesse, perché anche lui è un principe. E anche lui, quando entreranno nella terra di Israele, non sarà più principe. E per questo lui va a pregare in Avram, e Avram dice: tranquillo, io ti mando qualcuno che ti aiuto. E il mio servo Eliezer, anche lui aveva interesse e lui era sufficiente forte di combatterlo. E questo è il servo che è entrato è dentro Caleb, e questo è lo che c'è scritto: Veruach acheret imo. E questo tzaddikim, perché viene chiamato anche Avdi Kalev, rappresentando il schiavo di Eliezer che è divenuto benedetto. Poi questo tzaddikim, solo per chiudere il cerchio, Yoshua e Kalev, tutti e due avevano la stessa problema, la problema del tocco personale. Yoshua anche lui sapeva, però Moshe ha pregato per lui, invece Kalev aveva bisogno di pregare per se stesso. Tzaddikim, nella vita dobbiamo cercare di essere servi di Hashem. Non dobbiamo fare niente per tocco personale nostro. Non c'è una cosa più grande, una cosa più gloria più grande che c'è di lavorare Hashem. Hashem, dove vai? Io vado, io sono con te. E questo tzaddikim, che Bezrat Hashem, potremo adesso essere tutti servi di Hashem. E così Hashem manderà il suo servo vero, che abbiamo detto che anche Davide Melech viene chiamato il suo servo, però anche Mashiach Tzidkenu sarà il servo di HaKadosh Baruch Hu. E così insieme con il servo, con il Mashiach, potremo anche noi essere servi. E Bezrat Hashem, vedremo la gloria di Hashem e che possiamo vincere Bezrat Hashem questa guerra. E Bezrat Hashem vivremo con luce grande anche la via, come un leone che ruggisce, così ci alzeremo contro tutte le nostre nemiche. Amen.